Allora, io e Laura, come alcuni di voi sanno, abbiamo avuto un'esperienza di un campeggio cristiano a Peterborough, Londra, Gran Bretagna. Inizialmente io non ero molto entusiasta di questa esperienza perché non conoscevo, diciamo, questo era un campeggio come tutti gli altri, visto che ne ho fatti alcuni anche in Italia, però devo ringraziare, lo ringrazio il Signore perché direi che questa è una delle esperienze più belle, più positive che porterò con me e che ha cambiato la mia vita. E anche grazie all'insistenza della Laura perché io facessi questa esperienza. Dei campeggi cristiani ne avete fatti alcuni di voi in Italia, ne ho fatti anch'io e dicevo che sono delle esperienze di benedizione perché comunque si parla del Signore, si parla della parola, si parla di Gesù che è quello che noi vogliamo sentire e che vogliamo vivere. Ma questa esperienza io ho vissuto un piccolo paradiso sulla terra e per questo ne sono molto grata al Signore. Ovviamente a voi non posso farlo vivere, quindi purtroppo, ma io l'ho vissuta e questo mi dà la forza di credere, di testare la presenza del Signore vivente. Dio vive, Gesù vive, è il Re dei viventi. Un'esperienza bellissima. Siamo andati in questo campeggio che si svolgeva tipo uno stadio dove si fanno i concerti chiusi, dove c'erano più o meno 2.000-3.000 persone, giù di lì, quindi era di una cosa io non avevo mai visto, per Laura è la seconda volta, però lei ha lasciato che io insomma sperimentassi tutto da me, il che è stato bellissimo. La prima cosa che mi ha colpito in questo diciamo, si chiamava campo di fede. Veramente la fede in questo campo veniva proprio ravvificata, è stata ravvificata in un modo che non posso esprimere, cioè, ho visto la potenza dello Spirito Santo operare in modo diretto. Ho visto dei fratelli in Cristo che hanno a cui Gesù ha dato veramente dei doni di cui parla in Corinzi. E io non avevo mai visto, cioè avevo letto la Bibbia, avevo letto, ed era da un po' di tempo che io chiedevo al Signore di poter sperimentare o vedere il Signore operare, il Signore vivere. Per me era una realtà proprio molto potente, molto diversa, una realtà che a me ha dato tranquillità e pace, non mi ha scandalizzato, non mi ha dato nemmeno la minima sensazione di negatività, anzi mi ha dato forza, mi ha dato gioia di vivere, di essere una figlia di Dio, di vivere Gesù. Ho visto la potenza della lode, ho visto una lode del Signore con i canti, con le preghiere, anche seppur in misura differente da come viene svolto nelle nostre chiese, sia per la realtà dell'Inghilterra, sia per lo spazio in cui eravamo, dove erano tante persone. Ma ho visto una gioia che si veniva trasmessa per lo spirito, non erano i canti, perché si cantava in modo, cioè proprio erano, va bene, i cantanti avevano delle voci che il Signore gli aveva donato e che loro sperimentavano per la gloria di Dio, per lodare Dio, un coro favoloso, però era si respirava aria di libertà in un ambiente chiuso. Cioè, noi eravamo nel chiuso, io ero libera, volavo, mi sentivo proprio volare. E, mi è piaciuto l'usanza della parola la verità. Veniva la verità, era la parola, la verità è la parola di Dio, e la Bibbia è Gesù. Quindi i fratelli parlavano, invocavano la verità, invocavano Gesù. E abbiamo iniziato con una cosa che mi ha colpito, dicendo che questa cosa ci sfugge, a me personalmente sfugge. Secondo la parola di Dio, adesso ci sono tanti passi, ma non ce l'ho il passo presente, comunque se Laura mi può aiutare. Secondo la parola di Dio, il sangue di Gesù ci ha resi perfetti davanti a Dio. Noi siamo perfetti su questa terra, davanti a Dio, per il sangue di Gesù. Questa cosa, almeno a me sfugge questa cosa, mi era sfuggita, ma noi lo siamo per il sangue. Questo non vuol dire che noi finché siamo in questa terra noi non siamo perfetti, questo lo sappiamo tutti, ma il sangue di Gesù ci ha reso perfetti. Quindi io, il Signore, ogni volta che io vado davanti al sangue di Dio, sangue di Gesù, io sono perfetta, non vede più, non vede Ingrid, non vede Chabanet, non vede Giorgio, ma vede Cristo davanti a Lui, ci vede così su questa terra. Questa mi ha dato una gioia, mi ha dato una forza, poi... Lo Spirito Santo, quando si loda, è vero che il Signore vuole che noi lodiamo, quando si loda, ma si lodava con mezz'oretta minimo, con dei canti, ma si creava, cioè, la potenza dello Spirito sta nella lode, questo è vero e noi l'abbiamo visto. Poi è stato trattato un altro argomento che mi ha colpito, tra la volontà permissiva di Dio e la volontà sovrana di Dio. Cerco di spiegarmi. La volontà permissiva di Dio è la volontà dove il Signore ci lascia fare quello che noi vogliamo. Quando noi vogliamo fare una cosa e lo facciamo, il Signore ce lo permette. Questa è permissiva. La volontà sovrana di Dio è quella di fare ciò che Lui vuole che noi facciamo. E c'è un passo nella Bibbia dove questa viene spiegato molto bene, questa cosa. Il figliol prodigo. Il passo del figliol prodigo dove lui va, quando lui chiede al padre di dargli i suoi averi per andare via, il Signore glielo permette. Questa è la volontà permissiva di Dio. E infatti lui va nel mondo dove c'è lo spirito di Satana. Mentre quando una persona torna a Cristo, cioè viene lavata dal sangue di Cristo, si converte a Dio, vive nello spirito, vive nella sovranità, nella volontà sovrana di Dio. Non so se ho reso la differenza o l'argomento. E, quando il figliol prodigo torna a casa da suo padre, il padre fa festa. Questo padre che fa festa è Gesù che fa festa quando uno del mondo, un suo figliol prodigo che si era perduto o uno che non l'aveva conosciuto torna a lui, fa festa. E quindi... questa festa lo fa, lo rende possibile il sangue di Gesù per ciascuno di noi. Sempre il sangue che noi, quando guardiamo la croce, ecco perché la croce è così importante, perché nella croce c'è il sangue ci purifica e ci lava, è Lui che ci rende perfetti davanti a Dio. Questi sono stati dei concetti che ci sono, anche in base alla parola, alla verità, che ci sono stati detti. Un altro aspetto che mi ha colpito altresì è stato un esempio che è stato fatto, non so se riesci Umberto, adesso Umberto vi fa vedere sullo schermo qualcosa e voi mi dite cosa vedete. Cosa vedete? Un foglio bianco, è un bianco. Adesso? No, non adesso. Fra poco. Guardate il puntino. Lo guardo anch'io, sì. Ma c'è tutto quello spazio bianco. Grazie, Umberto. Questo esempio, in tutto quello spazio bianco c'è quel puntino nero. Questo siamo noi, e mi ha colpito, è stato un fratello che è stato Colin Urquhart, che è un fratello predicatore, l'ha detto su se stesso, a me ha colpito molto questo fatto, l'ha detto anche per noi, che lui si sentiva davanti a Dio, diciamo, questo punto nero che lui vedeva, che questo punto nero può essere un problema di qualsiasi tipo nella nostra vita, dai più piccoli ai più grandi. Se noi abbiamo lo Spirito Santo, sappiamo di essere nati nel Signore, di essere delle nuove creature, di essere figli suoi, a prescindere di essere lavati dal sangue, a prescindere da qualsiasi tipo di problema che io ho nella mia vita, adesso sto parlando per me, e se io mi focalizzo su questo punto nero, che è questo problema, cioè io rompo quella comunione, rompo quell'amore che Dio ha per me, cioè lo Spirito Santo non si focalizza mai nelle cose negative, lo Spirito Santo si focalizza sul positivo. Quindi lui lo stava vivendo questa cosa su se stessa, nella comunione con Dio. Non è riuscito a fare una predicazione, ce l'ha confessato quel giorno, perché aveva questo impedimento. Però da questo impedimento è venuto fuori un messaggio favoloso sull'amore di Dio e sul suo sangue, cioè che lui gli è venuto per lo Spirito, l'ha fatto quel giorno. Però questo ci invita a me a riflettere che in tutto quel bianco io vedo solo quel puntino, c'è tanto spazio là, tanto spazio, e io vedo quel puntino nero. E quindi, però non ci dobbiamo dimenticare neanche di un'altra cosa molto, molto importante, che dentro di noi, dentro ciascuno di noi che abbiamo dato la nostra vita a Gesù, c'è il regno, la potenza e la gloria di Dio. Questo era il tema fondamentale di questo campeggio. Dentro ciascuno di noi che siamo figli di Dio c'è il regno, la potenza e la gloria di Dio. Noi ce li abbiamo, noi dobbiamo credere, perché ce lo dice la parola, ce l'ha detto Gesù. Quindi noi li dimentichiamo questo. Io ho scoperto delle cose, me le hanno fatto vedere, diciamo, io li leggo tante volte sulla Bibbia queste cose, ma li leggo così, cioè li passo sopra, ma quelle sono promesse per noi. C'è una parola per ogni situazione della nostra vita, c'è una promessa nella parola, noi dobbiamo solo trovarla. E infatti in un altro seminario un altro fratello predicatore ha detto che Signore, io voglio la tua parola per oggi, io voglio la tua parola per questa tal situazione. La parola è la promessa che il Signore ha per quella situazione. Cioè, bisogna cercarlo e bisogna crederlo, sperimentare. Altresì, noi già sulla terra abbiamo il regno di Dio, siamo nella festa. Noi non dobbiamo aspettare di vivere il cielo, perché il cielo è sulla terra adesso in Gesù. Cioè, non dobbiamo focalizzarci di aspettiamo il Signore, l'aspettiamo e l'aspetto anch'io, non vedo l'ora. Però già qua noi abbiamo Cristo, abbiamo il cielo sulla terra in Cristo, non siamo più, siamo nel mondo ma non apparteniamo al mondo. E questo io l'ho già sperimentato, anche là lo sperimento anche nelle situazioni della vita. E, se noi ci muoviamo nella potenza di Dio, è stato detto, la gente verrà. Cioè, se muoviamo nella potenza di Dio, non nella nostra potenza, però la nostra potenza viene in Cristo. Quindi siamo sempre noi che agiamo, però tramite Cristo in noi. Quindi noi non dobbiamo temere, perché Satana non può toglierci nulla. Quello che il Signore ci ha dato non ci può togliere nulla, questa è una promessa. Quindi queste sono state cose che a me hanno fortificato molto, io avevo bisogno di essere vivificata, volevo vedere Gesù vivente, volevo vedere le sue dei segni di Dio vivente, io li ho visti. E quindi sono contenta che il Signore vive e che ci sono dei figli suoi che hanno dei doni. Noi abbiamo, ciascuno di noi ha dei doni, però dipende quelli che, a cui il Signore dà l'input, gli dà questo, o se noi stessi li lasciamo vivere questi doni. E questi vengono vissuti nel modo in cui noi viviamo la comunione con Dio. Quindi noi abbiamo dei doni, ciascuno di noi. Quindi dobbiamo solo sperimentare la potenza di Dio lasciando agire Lui nella nostra vita. E avendo lo Spirito Santo, è stato detto, è il potere sovrannaturale di Dio in me. Quindi abbiamo un potere sovrannaturale, perché uno normale, una persona che non ha Cristo, non può fare delle cose, ma noi, avendo lo Spirito Santo, abbiamo un potere sovrannaturale. Cioè, noi siamo come tutti gli altri, ma abbiamo dei poteri di scacciare il maligno in Cristo, ciascuno di noi. Lo dobbiamo credere, lo dobbiamo invocare, lo dobbiamo dire. Nella verità, ciascuno di noi è libero in Cristo. Satana non può nulla. Questo è quello che avevo da dirvi.
Sono anch'io molto felice del tempo di comunione, anche tempo di comunione tra di noi, e che il Signore mi abbia dato di nuovo l'opportunità di fare questo campeggio. Lui sapeva che io lo desideravo rifarlo, specialmente perché avevano annunciato che era l'ultimo anno in cui organizzavano questo campeggio, quindi avevo detto al Signore, io voglio andarci di nuovo a questo campo e godere delle benedizioni che tu vuoi dare. Quindi ringrazio il Signore perché ha fatto tutto Lui e ha architettato in maniera meravigliosa, perché la cosa dell'avere la cittadinanza poco tempo prima, meno di un mese prima, è stato un miracolo da parte di Dio. E ci sono state, come ha detto Ingrid, dei problemi il primo giorno, e io devo dire che ho sperimentato una delle cose più brutte che non avevo ancora sperimentato, che è rimettere in aereo, perché era un aereo di prima mattina, erano le 6, e mi ero svegliata presto e io sono una che mangia, e allora prima di salire in aereo ho detto, ma sì, è un'ora, cosa vuoi che sia? Mi sono mangiata diversi pezzi di torta. Ero stanca e quindi mi sono poi addormentata. Mi risveglio perché l'aereo era in piena turbolenza ed era particolarmente forte, e quindi comincio a sentirmi come se avete, non avete sperimentato la cosa, comincia a sentire freddo, senso di mal di testa pesante, dico qui c'era il ragazzo di fianco a me che secondo me aveva capito, e comincio a cercare di tenermi ferma, però niente, e quindi rimetto più volte e tra l'altro le hostess niente, come se non fosse niente, io ero anche abbastanza in fondo, anzi ero l'ultima fila, e quindi cosa? Tu eri la prima, eravamo separate. E quindi i ragazzi di fianco dicevano, oh, perché si vede, aveva paura che succedesse qualcosa, però grazie a Dio non ho fatto disastri, però sono scesa dall'aereo che ero particolarmente provata, perché è una sensazione già brutta di per sé, poi l'idea dell'aereo e del fatto che la turbolenza non si ferma e che quindi non hai equilibrio, insomma. Quindi scendo giù un po' così, poi in più la situazione di Ingrid, dico, signore, qua ho capito che non ti piace forse, e prendiamo l'autobus, tutto bene. Poi c'è un'altra situazione un po' particolare, che del denaro, ma non è importante. Comunque, grazie a Dio arriviamo a quel campo, vedo quell'arena e dico grazie signore, e niente, mi unisco proprio a tutto quello che ha detto Ingrid, e se devo vedere quello che è stato il messaggio più importante per me, è stato il conoscere e scoprire una nuova persona, questa persona è lo Spirito Santo, e è stata una scoperta, perché è come se tutti i messaggi da angolature diverse mi scuotessero dicendo, Laura, io sono una persona e questa persona abita in te, e sono io, mi possiedi già, mi hai già, sono io e sono una persona, non sono un'idea, non sono una verità, non sono una dottrina, sono una persona, e se vuoi puoi lasciarmi vivere sempre di più in te. E questa parola mi ha, la dico adesso perché ho anche meditato sempre di più, ed è vero, è una persona, e appunto avevo già partecipato l'anno scorso e quindi non era un ambiente nuovo, però ritorno e realizzo di nuovo l'ambiente, come ha detto Ingrid, di gioia, di adorazione. Se devo dire, ci sono diverse parole che ancora oggi mi parlano e su cui ritorno, però una delle parole che più mi ha colpito è la parola su Eliseo. Ci sono stati diversi messaggi, tre messaggi, su Eliseo. E, se posso fare riferimento in particolare a un passo che è in Seconda Re 4, è un episodio in cui che Eliseo vive, e io vi posso assicurare che quando ho sentito questa parola sono crollata proprio, ed è l'Eliseo con la vedova. E, è stata una parola talmente tanto per me. E, se posso leggere solo un punto, ora una donna di tra le mogli dei discepoli dei profeti esclamò e disse a Eliseo: il mio marito, tuo servo, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno, e il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli e farsene degli schiavi. Eliseo gli disse: che debbo io fare per te? Dimmi, che hai tu in casa? Ella rispose: la tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio. Poi non voglio continuare, lo leggete se volete. E, Eliseo dice alla donna appunto di prendere il più possibile il numero di vasi, perché fino a quando lei avrebbe avuto dei vasi vuoti, l'olio sarebbe sceso. E infatti fu così. E, poi quando non ci furono più vasi, l'olio si fermò. E, e poi l'olio venne usato per saldare i debiti. E, è stato, abbiamo riflettuto sia sulla vedova sia su Eliseo. E, il punto era essere sia come la vedova sia come Eliseo, perché tutto parte da un grido. La vedova fa, grida a Eliseo e dice: mio marito è morto e tu sai che era un servo che temeva l'Eterno, e in più c'ho anche i creditori che vogliono rendere schiavi i miei due figli. E, tutto parte da un grido onesto, e ci è stato esortato proprio: andate all'Eterno e parlategli, gridate all'Eterno, perché questo è bene, è giusto gridare all'Eterno, è giusto come un figlio andare dal proprio padre e dire: questo sta accadendo. E non a caso c'è Eliseo lì, che è un suo figlio. E qui è stato posto anche l'accento su Eliseo e su come questo uomo di Dio parlò da parte di Dio. Perché se ci pensiamo, io penso a Eliseo, capita lì e dice: ma, è come se la vedova pretendesse da lui qualcosa. Eliseo poteva rispondere: beh, cosa posso farci io? Oppure poteva giudicare la donna e dire: ti capita questo e questo, ravvediti, pentiti. Invece Eliseo dice: che debbo io fare per te? E qui è stato posto l'accento proprio su come lo Spirito Santo ti dà questo cuore, un cuore di madre, un cuore di padre, un cuore che dona, che pretende dall'Eterno non solo per se stesso, ma per dare anche agli altri. E questo è un miracolo. Che debbo io fare per te? Io vedo un amore in quest'uomo che non avevo mai visto, forse perché non mi ero fermata veramente. C'è una dolcezza nelle parole di quest'uomo, che era un uomo che aveva da poco visto Elia salire su in cielo, e quindi un suo punto di riferimento venire a mancare, eppure lui dice: che debbo io fare per te? È stato così, così forte per me, sia la posizione della vedova che grida, ma è un grido onesto, è un grido che, se poi vedete, è un grido di una donna che vuole ascoltare, vuole seguire quello che Dio dice. E allo stesso tempo Eliseo, che è un figlio di Dio, che è disposto a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Che debbo io fare per te? E guarda caso chi è poi il protagonista: l'olio e il riempimento dei vasi con l'olio, che è lo Spirito Santo, che noi sappiamo bene che il Signore lo vede come lo Spirito Santo. E quindi c'è stato sia l'esortazione ad essere come una vedova, a essere come Eliseo, che è il figlio di Dio, che è disposto che è un padre, una madre, un fratello vero e proprio, e l'importanza di essere ripieni dell'olio, che è lo Spirito Santo. Io, se posso vedere tutti i vari, le varie parole, anche quelle che ha detto Ingrid, tutte erano verso il richiamare l'attenzione su Gesù, su Dio e sullo Spirito Santo, che è una realtà, che è vivente, che è una persona che vive in noi, che noi già possediamo. E devo dire che ho passato del tempo in cui non capivo, non realizzavo, perché non possedevo, la bellezza dello Spirito Santo. E parole come camminate per lo Spirito, non le capivo, perché rimanevano teoria fondamentalmente. E la bellezza dei capitoli di Giovanni, dal 14 al 17, io non li afferravo. E ultimamente il Signore, e ha continuato poi anche in questo campeggio e anche dopo, a porre proprio l'attenzione sullo Spirito Santo come una persona. Parole come: io me ne vado, ma viene a voi il Consolatore. Io comincio a, a realizzare veramente che è una parola buona e di consolazione, perché il Signore Gesù sì, se ne va, ma viene a Lui, viene a noi il Consolatore. Io ho il ricordo tante volte di aver parlato con il papà di questi passi e vedevo in lui una luce nel parlarne che dicevo, io non ce l'ho quella luce, io non, anche nell'adolescenza, perché erano passi che si vede che mi martellava bene, perché aveva ragione, e io adesso comincio a capire, però riconosco che al tempo vedevo quella luce, quella gioia, quell'amore che era spirituale, e dicevo dentro di me, io non ce l'ho, ma la voglio avere. E quindi il Signore già a quel tempo, io credo, ascoltasse le preghiere di intercessione dei miei genitori, e anche questo mio desiderio, pur non sapendo forse, di sperimentare che cos'è veramente lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è veramente una persona. Io, scusate, sono ripetitiva, ma l'ho fatto proprio come una scoperta meravigliosa. Lo Spirito Santo è una persona ed è Gesù in noi. E mi ha stupito. E così il passo successivo, perché mi ha fatto meditato su più aspetti della vita di Eliseo e su un altro passo in cui Eliseo è con un servo, i Siri stanno attaccando Israele e il servo è preoccupato perché vede gli eserciti che sono sul monte, che stanno riempiendo, che sono contro Israele e non c'era possibilità di vittoria. Eliseo intercede e il servo comincia a vedere che tutto il monte era pieno di carri di fuoco degli eserciti celesti che erano pronti per combattere per loro. E anche qui c'è stata una riflessione proprio sull'avere degli occhi che sono gli occhi di Dio, gli occhi santi, gli occhi dello Spirito, che vedono oltre le situazioni, ma che vedono in realtà quella che è la realtà, che ci sono degli eserciti celesti, e tra l'altro dice angeli, carri di fuoco, proprio esortando ad avere quegli occhi. E anche questo ho detto, Signore, io non ho ancora quegli occhi. Non ho quegli occhi che vedono i tuoi eserciti, perché tu sei l'Eterno degli eserciti. Ed è stato un motivo di umiliazione per me di andare proprio al Signore chiedendogli i suoi occhi come il suo spirito. E così anche dopo, un altro messaggio era su Caleb, che dopo per ben 45 anni, dopo 45 anni, ricevette quello che era il monte promesso da Dio per lui, Hebron. E anche qui Caleb dichiara proprio al Signore, io ho aspettato 45 anni, ma tu sei fedele e adempi le tue promesse. Quindi fede, era molto incentrato proprio sulla fede, e la fede proprio per la nostra vita. E devo dire che proprio questi messaggi mi hanno steso e mi hanno buttato sulle ginocchia. Perché ho detto al Signore, io voglio essere come la vedova, voglio essere come Eliseo, che si lascia abitare veramente dallo Spirito Santo, voglio avere quegli occhi, perché non voglio solo vedere sempre le mie situazioni, sempre io, voglio vedere te. Un altro aspetto che mi ha colpito è appunto, come diceva Ingrid, dell'adorazione. C'è stato un seminario al pomeriggio in cui era il gruppo di lode, di adorazione, che era una forma di quasi dialogo, perché si potevano fare domande, loro rispondevano, alcune domande magari erano molto tecniche, forse, vabbè. Comunque, ci sono state alcuni spunti di riflessione che mi hanno anche lì proprio edificato, perché c'è stata una ragazza del coro, che era anche più giovane di me, credo avesse sui 25 anni, una ragazza giovane, che alla la domanda di un'altra signora disse, perché questa signora diceva fondamentalmente: ma non si rischia di focalizzarsi troppo sul canto, e perdere di vista quella che invece è l'adorazione, tutto questo magari esercizio che voi fate, perché obiettivamente quello che loro facevano necessitava di un esercizio. E questa ragazza, dopo diverse risposte, ha detto: io posso dire quella che è la mia testimonianza, io sono probabilmente era nata in una famiglia di credenti e sono cresciuta nella chiesa, e posso dire che mi hanno chiesto di entrare nel gruppo di adorazione e al tempo io non ero probabilmente credente e cantavo per cantare, cantavo perché mi piaceva cantare, e, però se guardo alla mia vita, quello è stata una benedizione per me, perché dovevo andare al gruppo di lode, non andavo con i miei amici, dovevo ascoltare le tal canzoni per impararle, non ascoltavo altre canzoni, e pian pianino quel cantare è entrato in me. Il Signore mi ha conquistato, mi ha convertito, e quindi ha visto proprio una trasformazione, non è entrata nei dettagli, però una trasformazione del suo cuore da un canto puro a un'adorazione vera. E io guardandola ho detto: Signore, è vero, io posso dire che anche io in parte ho vissuto anche questo, perché inizialmente cantavo per cantare, e quando abbiamo formato il coro ero adolescente, e io posso dire anche di aver cantato per cantare, perché è una bella melodia, è una bella canzone, però tu mi hai conquistato pian pianino, l'hai vista quella cosa e probabilmente non ti è piaciuta, però hai avuto pazienza, hai visto e mi hai aspettato, e vedo che il Signore mi aspetta tanto, vedo che il Signore mi aspetta tanto. E scusate, l'ultima cosa è che l'adorazione, e me la sono incisa, proprio scritta, è incontrare Gesù sul trono e vederlo come il mio agnello, è passare dall'altra cortina del tempio, è vederlo come lui è, santo, bello, dolce e grazioso. Questa è l'adorazione. È come nell'Apocalisse, gli lasci le tue corone e c'è l'agnello al centro. E se ci pensate, noi passeremo l'eternità in questo, adorandolo. Non perché cantiamo noi, ma perché c'è lui al centro, che è l'agnello. E quello che sto esercitandomi anche a fare quando canto è proprio vederlo, vedere l'agnello che è al centro, che è sul trono, gloria a Dio, che è al centro. E passare dall'altra cortina del Tempio è un onore, perché al tempo non potevano passare dalla cortina del Tempio, ce n'erano solo alcuni. E quindi è veramente un privilegio adorare il Signore. Quando mi sono rifiutata di adorare il Signore, l'ho fatto, ho peccato veramente, perché il Signore è degno di ricevere la lode, l'onore e l'adorazione, perché a Lui è il regno, come ha detto Ingrid, la potenza e la gloria. E questo proprio mi ha colpito, perché è questo adorare, è questo cantare, è vedere proprio il Signore che è sul trono. Sì, devo dire che è quello che credo che il messaggio di questo campeggio è stato proprio questo per me. È come se qualcuno mi avesse scosso dicendo: Laura, tu hai lo Spirito Santo in te e sono io in te, Cristo Gesù, perché sì, io sono andato al Padre e ti sto preparando una dimora, ma ti ho lasciato lo Spirito Santo che è il Consolatore, e devo dire che non si stanca di consolare, lo esperimento nella mia vita, che non stanca, non si stanca, dico io mi stanco, ma lui non si stanca, e ha veramente tanta pazienza, e quindi sì, questi sono stati delle parole veramente benedette per me. E ringrazio proprio il Signore perché mi ha avuto ha mostrato verso di me benignità anche nel farmi fare questo campeggio con Ingrid, e proprio è stata una benedizione. Io ci ripenso ogni tanto e dico: Signore, veramente grazie, perché è stato anche un bel momento di comunione tra di noi e di comunione proprio col Signore, quindi vi esorterei ad andarci, però vedremo. Comunque veramente grazie al Signore.
Un mese e mezzo circa che è passato da quando avete avuto questa esperienza, avete maturato qualche esperienza voi, qui, in questo tempo, di quel segnale che avete ricevuto e di cui ci avete detto. Allora, tanto sposta qui, sono qui trovato.
Di certo l'adorazione è cambiata, perché c'è stato talmente un cambiamento che non c'è più Laura che canta, ma c'è l'agnello di Dio che guarda e aspetta che Laura getti le corone, quindi è stato proprio un cambiamento. Quindi è di certo questo aspetto, e poi lo Spirito Santo di certo parla e parla, grazie a Dio parla nella mia vita, e quindi questo.
Hai dato delle rivelazioni in particolare allo Spirito Santo?
Particolari dici? Sì.
Cose che tu aperte gli occhi del cielo.
Affrontare certe situazioni che prima affrontavo di petto, lo spirito è come se mi dice Laura, in particolare una, è cambiato il mio modo di vivere quella situazione. Non la guardo più con gli occhi di Laura, ma con gli occhi dello spirito suoi, e quindi questo certamente è stata una rivelazione potente per me.
Che è una situazione
personale
che diciamo che perseguitava prima.
Sì.
Quindi è un tema,
è
un problema,
tuttora una cosa.
Che non avrà risolto del tutto.
No, ma il Signore l'ha io vedo il perché.
Un beneficio specifico sul tuo problema morale, spirituale.
Sì. Anche attraverso l'adorazione proprio è cambiato.
Lo stesso anche per me. Sì, anch'io ho cambiato modo di adorare il Signore, quindi il Signore si è rivelato potentemente in modo diverso, in modo vivo. Sì, quando l'adoro lo vedo diversamente, lo chiamo, quindi getto le corone.
Getto le corone.
Sì.
Una cosa particolare, tu hai parlato di della volontà di Se tu sfogli nelle pagine di Chandler, c'è una pagina intera su questo punto. Guardalo, che non te lo ricordo.
Non me lo ricordo perché l'ho già letto il libro, ma non me lo ricordo.
Perché l'anno dopo, 365 giorni, riguardalo. Perché anche quello è un tema continuo, di tutti i giorni, qualsiasi situazione propone sempre di affrontare questa differenza. Quello per me sì, va bene, e quindi siete tornate cariche. Adesso sosteniamo la vita, si vede.
Noi è quello che vogliamo, cioè io quello voglio.
Grazie per la testimonianza.
Grazie a Dio.
Mi sono dimenticato una cosa, ma lo sabato c'è un M che vuol dire evangelizzazione al mercato. Non l'ho detto prima perché mi sono scordato. Quindi è aperta la evangelizzazione. Non so se preferite andare a Carpi oppure a Soliera, tanto sono abbastanza vicini l'uno per l'altro. Proponiamo soltanto per chi ci vuole andare un momento di incontro qua e un orario in loco. Forza!